Ci aspettavano sulla banchina con la banda. Nessuno sapeva suonare e nell'aria risuonava una cacofonia da fare sciogliere gli iceberg.
Quelli sono i ricercatori che si vede che quando arriva qualcuno si mettono lì con i loro strumenti, ma appunto, ma non erano capaci di suonare. Una cosa.
Storie di vecchi sogni realizzati e di piccoli fiocchi di neve fotografati in una puntata che si intitola Meno 80.
Matteo Caccia racconta Storie di filosofia quotidiana.
Se siete amanti del caldo, beh, sarete felici che siamo nel pieno dell'estate. Se siete amanti del freddo, invece, questa è la puntata per voi, perché questa puntata ci racconta di due viaggi. Uno è un viaggio di piacere, lo avete sentito anche dalla voce e dai suoni emessi dal nostro ascoltatore, che ha avuto la gioia, la fortuna di fare due viaggi, uno al Polo Sud, uno al Polo Nord, cioè uno in Antartide e uno invece alle Svalbard. E poi invece abbiamo approfittato della storia che ci ha mandato il nostro ascoltatore Guido per raccontarvi la storia di una ricercatrice italiana che è stata per un anno intero alla base Concordia, cioè la base in Antartide. Lei è una ricercatrice del CNR, studiava il ghiaccio, studiava il freddo, non so se ha senso dire che studiava il freddo, ma insomma studiava il ghiaccio. Fermiamoci qua, perché è importante per noi, per tutti noi, anche se non lo sappiamo, sapere che cosa accade nel ghiaccio, perché il ghiaccio ci dice la condizione di salute del nostro pianeta, più o meno, detta male. Lei si chiama Alessia Nicosia, è una ricercatrice che è stata proprio là dove ci sono meno 80 gradi, che è il titolo della puntata, meno 80. Benvenuti. Sono nato nel 1958 e ho avuto la prima televisione quando avevo 7-8 anni, roba di seconda mano. Non era infrequente che l'immagine cominciasse a scorrere dal basso verso l'alto, con il risultato che dell'annunciatrice si vedeva la testa nella parte bassa dello schermo e le spalle in quella di sopra. La soluzione consisteva nel dare pacche all'apparecchio. L'immagine smetteva di scorrere, ma dubito che fosse il risultato delle nostre azioni. Chiudiamo qui la parentesi tecnica. Il programma che mi teneva incollato era Artide ed Antartide di Giordano Repossi. Potrei cantarvi la musica della sigla che, solo molto tempo dopo, ho scoperto essere di Ravel.
Basta.
Ne ero semplicemente stregato e non so cosa avrei dato per essere su quei ghiacci. Ho realizzato la prima parte del sogno il mese di marzo dell'87. Vivevo in Cile e si presentò la possibilità di visitare una base militare cilena che si trova sull'isola King George, penisola antartica. Dimenticatevi Roald Amundsen, la comitiva era formata da un buon numero di pensionati americani, ma il volo è stato quantomeno spartano. L'unico aereo che potesse effettuare il volo da Punta Arenas, la città più australe del Cile, fino alla base era un Hercules C-130 destinato ad impieghi militari. Non c'erano la prima classe e nemmeno la business, anzi, a pensarci bene, non c'era nemmeno l'economy. I sedili erano una specie di amaca formata da corde intrecciate e non c'era il bagno. Debitamente informati, gli allegri esploratori hanno fatto una visitina presso i servizi dell'aeroporto mezz'ora prima della partenza. Si parte. Avevo il cuore in gola. L'immaginazione, l'emozione e l'entusiasmo volavano più veloci dell'aereo. Finalmente si arriva e ovviamente c'era ghiaccio da tutte le parti. Mi sembrava di sognare. Mollati i pochi bagagli in hotel, che era una baracca prefabbricata, si parte in esplorazione. Il primo giorno abbiamo gironzolato intorno alla base e visitato i laboratori dedicati alle misure scientifiche. Nei due giorni seguenti, l'apoteosi. Ci siamo spostati in elicottero, poi con un piccolo aereo atto ad atterrare sul ghiaccio e perfino con un anfibio che faceva tanto sbarco in Normandia. Per quanto riguarda la fauna, le aspettative non sono andate deluse, anzi. Leoni ed elefanti marini a centinaia, animali goffi e pesanti sulla terra ma temibili in acqua. Saranno anche stati goffi, ma nel dubbio, e seguendo le istruzioni della guida, ci siamo tenuti a debita distanza da quei temibili denti. Molti uccelli da preda che trovano nei pinguini il loro pasto favorito ed ovviamente questi graziosi e adorabili protagonisti dell'Antartide, i pinguini. Poco lontano si trovavano analoghe basi russe e cinesi che abbiamo visitato, tutte abitate da scienziati che studiavano il clima e il ghiaccio. C'era con noi un personaggio incredibile, uno spagnolo che girava il mondo in bicicletta. Partito dalla natia Spagna, era arrivato in Portogallo, da lì in aereo era giunto in Colombia e poi giù fino a Punta Arenas con l'intenzione di andare in Antartide. Dal momento che era arrivato con alcuni mesi di anticipo rispetto al volo, non ha voluto perdere tempo ed è tornato a Santiago del Cile, 3.000 km, e poi di nuovo a Punta Arenas, altri 3.000 km. Caricato armi, bagagli e bicicletta, ha fatto la sua bella pedalata su un ghiacciaio antartico, probabilmente il primo essere umano ad avere compiuto una simile impresa. E poi il quarto giorno noi siamo tornati a casa con il cuore gonfio di emozioni e gli occhi pieni di immagini indimenticabili.
The paranoid great movie queen sits idly fully armed. The powder and mascara there, a warning light for charm. We see her every movie night, the strong against the weak. The lions come out and struggle with the empty voice that speaks, that speaks.
Passano gli anni, siamo nell'estate 2006, si cambia di emisfero, c'era l'altra metà del sogno da realizzare. Il volo più confortevole del precedente è stato effettuato con un aereo di linea, partendo da Milano, tappa d'Oslo e destinazione finale le isole Svalbard. Queste isole appartengono alla Norvegia e raggiungono gli 80 gradi di latitudine nord. Prendete un mappamondo, mettetevi in punta di piedi e poi guardate giù. Ecco, sono lì. Il primo giorno è stato dedicato alla visita della città, una città con poco più di 2.000 abitanti. Interessanti il museo etnografico e l'Airship Museum con reperti e documenti relativi allo sfortunato volo del dirigibile Italia e del suo comandante Umberto Nobile. Apro una parentesi, i norvegesi sono ancora arrabbiati con l'esploratore italiano in quanto lo considerano responsabile della scomparsa di Roald Amundsen. Il grandissimo norvegese era partito alla ricerca della spedizione italiana che era precipitata sul Pak, perendo in mare. Il corpo non è più stato trovato. Ma torniamo alle Svalbard. La posizione aveva reso queste isole come il luogo ideale per installarvi una base baleniera, oggi chiusa. Ma il clou doveva arrivare nei giorni seguenti. Si lascia la terraferma e si inizia a navigare con quella che era stata una nave postale. Di nuovo, sistemazioni spartane, ma che importava? Si scivolava fra montagne aguzze ed iceberg, iceberg e montagne aguzze, il tutto ad un bianco abbagliante. E poi il re, l'orso polare. Ne abbiamo visti 5 o 6 e le guide ci informano che siamo stati molto fortunati. Uno che cammina sulla banchisa, uno che nuota, uno su un lastrone di ghiaccio e uno, in omaggio alle severe leggi della natura, che stava mangiando una foca. Ogni volta che si scendeva a terra, le guide erano armate, nel caso ci fossimo imbattuti nel più grande carnivoro della terraferma. Non c'è mai stato bisogno di difendersi e in ogni caso le regole di ingaggio sono severissime, data la scarsità di questi meravigliosi animali.
Però caspita, lì vedi un orso polare vero, tu ne hai sempre sentito parlare, hai visto la televisione, le fotografie e ce l'hai lì. Ecco, la cosa impressionante è quella, ecco, è un altro animale che mi affascina. Naturalmente a debita distanza, per la stazza, per l'abilità che hanno nella caccia, è un ottimo nuotatore. Si pensa che un animale così goffo invece è un ottimo nuotatore. Non so, poi l'astuzia che ha quando fa il buco nel ghiaccio, aspetta la foca, l'unica cosa che ha di nero è il naso, quindi si tappa il naso con una zampa per non rivelare la presenza, quindi la foca sbuca fuori e lui la prende. Insomma, quindi, ecco, tutto questo sono certo aspetti un po' crudeli, d'altra parte però va bene, la natura è quella, insomma, e poi c'è poco da fare, insomma.
Come dicevo all'inizio, ho effettuato il viaggio d'estate e cosa c'è d'estate a quelle latitudini? Ovvio, il sole di mezzanotte. Si sa che c'è, tutto logico, ma se non si è abituati è veramente strano. Anche qui, come sull'isola King George in Antartide, si trova una base russa, ahimè, per l'estrazione del carbone. Le insegne sono tutte in russo e non poteva mancare un tributo ai nostalgici con busto di Lenin. La crociera, chiamiamola così, è durata 4 giorni e una delle tappe è stata la base scientifica di Ny Ålesund, il centro abitato più a nord del mondo. Senza tema di smentite mi sento di affermare che praticamente tutti gli italiani conoscono questo posto. No, non sono impazzito. Avete visto il film di Checco Zalone, Quo Vado? Ricordate la base artica dove era stato spedito? Ebbene, il film è stato girato proprio lì. ricevimento da parte dei ricercatori è stato grandioso, degno di un capo di Stato. Ci aspettavano sulla banchina con la banda. Ok, nessuno, ripeto, nessuno sapeva suonare e nell'aria risuonava una cacofonia da fare sciogliere gli iceberg e scappare gli orsi, ma a quelle latitudini si sopporta di tutto, a maggior ragione quando si ha il coraggio dell'autoironia. Walt Disney diceva che le persone felici sono coloro che realizzano i loro sogni d'infanzia. Felice forse non lo sono, ma qualcosa che si avvicina, certamente sì. Intitola Midnight Sun, ovviamente questa canzone, non ovviamente, ma ovviamente riferito al fatto che ce l'ha raccontata molto bene Guido, quella sensazione di avere il sole per tutto il giorno, ma soprattutto per tutta la notte. Pronto, ciao Guido, buongiorno.
Ciao Matteo.
Come stai?
Bene, bene, grazie, grazie di nuovo per avermi chiamato.
Figurati, grazie a te per la storia. Ma Guido, si riesce a dormire con il sole tutta la notte? Devi chiudere tutto.
Beh sì, allora i bambini ci sono rimasto poco, comunque sì, si chiudeva tutto, sì, dormivo, sì, sì, non ho avuto problemi, non ho avuto problemi, però certo che davvero è strano, cioè a mezzanotte e potresti leggere, c'è il sole, in cielo, non è che ci sia un po' di chiaro, c'è il sole, ecco.
Senti, partiamo in ordine cronologico perché le date sono 87 e 2006, no? Cioè Antartide nel 1987 e Artide invece nel 2006. Ricordaci cosa ci facevi nel 87 in America Latina.
Dunque lavoravo per una società di servizi petroliferi e quindi mi trovavo passato 4 anni fra appunto Patagonia, Terra del Fuoco e lo Stretto di Magellano, quindi ero relativamente vicino a quest'isola che si chiama Isola Re Giorgio, quindi qualcuno mi ha parlato di questa possibilità e quindi vabbè, va tutto attraverso agenzie turistiche, quindi sono andato a Punta Arenas, che è la città più australe del Cile, e da lì partiva questo Hercules C-130 e niente, siamo andati, siamo atterrati.
Quanto è durato il volo con l'aereo militare?
Dunque, guarda, allora sono circa 1200 chilometri, non mi ricordo.
Paio d'ora e mezza, una roba del genere.
Sì, non è un aereo che va molto veloce, comunque penso sì, in un paio d'ore pensiamo. Sì, abbiamo fatto il volo, sì.
E questa cosa, diciamo, era tra i tuoi colleghi, c'era qualcuno che ti seguiva oppure erano scelte che ti facevi totalmente in solitaria?
No, è stata una decisione mia. Penso che gli altri si fossero abbastanza stupiti, ma forse non avevano lo stesso desiderio, ecco, non è che no, per me era stata una cosa, insomma, veramente, ma sin da piccolo, ecco, sì, sin da piccolo volevo fare quei viaggi.
E senti, se dovessi scegliere tra il sud e il nord, cioè tra l'Antartide e l'Artartide, quale ricordo hai? Qual è il miglior ricordo dei due posti?
Ma forse, allora, sono ovviamente molto diversi, ma forse associo di più l'Antartide a uno degli eroi della mia giovinezza, che era Roald Amundsen, certo, che è stato appunto il primo che è arrivato al Polo Sud, quindi forse un po' perché è stato il primo sogno realizzato e poi questa impresa incredibile di Amundsen. E quindi dovessi scegliere sarebbero quei due, ma se 51% e 49%, ecco, voglio dire, sono state due esperienze straordinarie.
Tra l'altro è curioso quello che dici sul fatto che i norvegesi ancora non ce la perdonano, o perlomeno non la perdonano a Nobile, il fatto di avere causato incidentalmente la morte di Amundsen, che era andato a cercarlo, no?
Sì, ma infatti quando alla fine sono riusciti a recuperare Nobile, non gli hanno permesso, cioè l'hanno fatto camminare sul bordo della banchina dove era sbarcato, che non era esattamente Norvegia, era una sorta di terra di nessuno, quindi tu i piedi in Norvegia non ce li metti, ecco. E poi per dirti a che punto, io adesso sono passati, cos'era, il 1928, quindi passati ormai quasi 100 anni, vabbè, diciamo che si ricordano questa faccenda, vabbè, diciamo i sentimenti forse sono un po' mitigati, ma per diverso tempo non ne volevano resto. Sapere. Certo. No.
Certo. Senti, invece Anita mi scrive sempre un po' di appunti delle persone che partecipano anche oltre alla storia in sé, e qui leggo che tu hai lavorato in un pozzo che era a 5500 metri di profondità in verticale.
E questo però era in Venezuela.
Sì,
questo
certo.
era l'oggetto di un mio intervento precedente. Sì, era 5500 in verticale, anche se oggi siamo ben lontani dal record, perché oggi sempre di più i pozzi vengono perforati, come si dice, deviati, orizzontali, cioè si scende in verticale dipende dalla formazione geologica, diciamo 2-3-4 mila metri, e poi c'è un sistema per far piegare le barre di perforazione. Fatto sta che alla fine la barra di perforazione si muove orizzontalmente, questo permette tecnicamente è molto più difficile, ma permette di aumentare la produzione. E oggi quindi non si parla in realtà di pozzi profondi, bensì di lunghezza del pozzo, perché appunto la profondità è, diciamo, a 3000 metri si comincia ad andare in orizzontale, quindi però i più lunghi credo che siano intorno agli 11-12 mila metri o qualcosa del genere.
Ovviamente, perché ti faccio una domanda stupida, perdonami, ma ovviamente gli uomini non ci vanno dentro quei pozzi, ci vanno le trivelle.
Esatto, no, infatti un pozzo uno si immagina che sia di dimensioni, non so, diametro 2 metri, in realtà un pozzo è circa il diametro di una dozzina di centimetri, quindi è proprio, cioè si comincia è un po' come se il pozzo è un po' come fosse un'antenna, quindi il primo diametro, la prima trivella è relativamente grande, intorno a mezzo metro, ma stiamo parlando dei primi, non so, 2 metri di profondità, poi si va via riducendo le dimensioni della trivella, e sostanzialmente tutto il pozzo è fatto con una trivella di circa 12-13 centimetri, quindi no, ci vanno solo le barre di perforazione.
Tra l'altro, se non ricordo male, tu hai fatto una parte della tua carriera professionale sulle piattaforme offshore, cioè in mezzo all'oceano.
Esatto. Sì, ero nello stretto di Magellano, quindi quel braccio di mare che si trova a fare la Patagonia e la Terra del Fuoco. Sì. Quindi la Patagonia è continente, la Terra del Fuoco è un'isola, e lo stretto, quel braccio di mare, appunto lo stretto di Magellano, e poi piattaforme si chiama il lago di Maracaibo, che è in Venezuela, che lo chiamano lago, in realtà è un mare interno, perché c'è proprio, sbocca nel mare, è un mare interno a tutti gli effetti, però viene chiamato lago perché in effetti va sul mare, c'è una strozzatura che lo conduce al mare.
Guido, ma adesso sei in pensione, dopo aver fatto una vita così in giro per il mondo, ti manca?
Devo dire no, sono comunque occupato con i miei hobby, con i nipotini, che ne ho due, poi qualche viaggio qui e là, però devo dire che va bene, ovviamente sono contentissimo di quello che ho fatto prima, lo rifarei. Oggi adesso abito in provincia di Bergamo, sono tranquillo così, quindi ascolto Radio 24, leggo... non mi manca, devo dire, né mi manca, e ovviamente nemmeno mi pento di quello che ho fatto. Ripeto, sono molto contento di quello che ho fatto.
Guido, grazie mille. Quando vuoi mandarci una storia, sai dove trovarci.
Grazie a te. Matteo, e grazie ad Anita.
A te, ciao, a presto. Ciao. Intitola 80s questo brano, perché la puntata si chiama Meno 80. A Luca Micheli non sfugge nulla, e ora la parola passa a Maura Cangitano.
La storia di Guido mi sembra un esempio del tema del viaggio declinato come realizzazione dei sogni d'infanzia, oltre che come esplorazione interiore. E mi ha fatto tornare in mente la ragione poetica di Maria Zambrano, che è stata una grande filosofa spagnola, secondo la quale si poteva comprendere il mondo integrando il pensiero razionale con l'esperienza poetica. Per Zambrano, infatti, la poesia non era solo un genere letterario, ma un modo per vedere e vivere la realtà, perché permette di cogliere le profondità dell'esistenza e di dare un senso alle nostre esperienze. E allora la ragione poetica nella storia di Guido si vede nel suo approccio alle esplorazioni, nel modo in cui le racconta, le avventure in Antartide, alle Svalbard, perché non sono solo viaggi geografici, ma sono in qualche modo una ricerca di significato che trascende la sola esperienza fisica. Sono incontri e interazioni con persone, animali, natura, che in qualche modo suscitano un'illuminazione poetica che gli permette di vedere la vita con una maggiore profondità. Ecco, questo approccio poetico alla vita gli consente di trovare bellezza in ogni dettaglio del viaggio. E questa storia ci ricorda che il viaggio non è solo un movimento nello spazio, ma è veramente un percorso interiore. E allora la ragione poetica di Zambrano può essere un modo per interpretare questa storia, perché ci invita a vivere ogni esperienza con apertura e sensibilità, a vedere oltre la superficie e a scoprire un significato più profondo delle nostre avventure.
L'esempio che vogliamo far ascoltare subito è un semplice piccolo pannello di lamiera. È molto facile. Perfetto. Quindi voi avete... Anzi, facciamo sentire, poi ci spieghi perché, come trasformate questo materiale. Quindi stesso materiale ma fonoassorbente.
La tecnologia è quella dei metamateriali, come dicevo il compito è stato quello di industrializzarla in pannelli, qui abbiamo un paio di pannelli di lamiera, quindi quella che si trova ovunque. La tecnologia, quindi proprio il metamateriale, lavora con qualsiasi materia prima e grazie ad una forma periodica ripetuta nello spazio, in dimensione millimetrica diciamo, permette di interagire con l'onda acustica.
Ma noi sviluppiamo un chip che permette di accelerare tutti gli algoritmi di intelligenza artificiale. Quindi siamo partiti dall'algoritmo stesso e a ritroso abbiamo costruito un'architettura, abbiamo disegnato un chip che permette di ottenere altissime performance, prestazioni, con bassi consumi e bassi costi in quella che era una nicchia, l'artificienza artificiale o il machine learning, e che invece oggi è diventato argomento da prima pagina dei giornali, insomma.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24 in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
Matteo Caccia racconta.
Si intitola Meno 80 la puntata di oggi e dopo la storia che ci ha raccontato il nostro ascoltatore Guido, ora continuiamo a raccontarvi storie che hanno a che fare con luoghi molto molto freddi, molto molto bianchi. Abbiamo trovato sul sito del Post una storia che si intitola 9 mesi isolata in Antartide. È una storia scritta da Ludovica Lugli che si è fatta raccontare da Alessia Nicosia, una ricercatrice, come è stato vivere sempre al buio e con una temperatura esterna fino a 80 gradi sotto lo zero. Nella base di ricerca Concordia. State con noi. In inverno in Antartide c'è sempre luce. È il cosiddetto sole di mezzanotte che nel continente più meridionale del pianeta va dalla fine di ottobre all'inizio di febbraio, l'estate australe. 6 mesi fa invece era sempre buio e Alessia Nicosia, una degli scienziati che hanno passato l'ultimo inverno australe alla base di ricerca italo-francese Concordia, usava una torcia per raggiungere 3 piccoli tavoli piazzati sulla calotta polare a 1 chilometro dalla base. Una volta lì doveva fotografare i cristalli di neve che si erano depositati sui tavoli per uno degli esperimenti che seguiva e doveva farlo in fretta perché è meglio non passare troppo tempo all'esterno quando fuori ci sono circa 80 gradi sotto zero. I cristalli di neve sono la mia passione, dice Nicosia 2 settimane dopo essere rientrata in Italia, nel suo piccolo ufficio riscaldato nella sede di Bologna dell'Istituto di Scienze dell'Atmosfera e del Clima del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il CNR. È ancora provata dall'esperienza e dal viaggio di ritorno, ma spiega il suo lavoro nel dettaglio. In Antartide sono diversi da quelli a cui siamo abituati perché l'aria è talmente secca che non si formano grossi fiocchi, ma cristalli molto piccoli, soprattutto quelli chiamati aghetti e colonnine. Quando cadono sui guanti formano dei puntini. Ogni giorno dovevo fotografarli con un buon ingrandimento e poi, rientrata alla base, classificarli in base alla forma. Nicosia ha 41 anni, è una fisica dell'atmosfera e nel 2022 ha preso parte alla 18ª campagna Winter Over, cioè invernale, del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide.
Siamo in collegamento con Alessia Nicosia, ricercatrice del CNR, e orgoglio colesano perché Alessia Nicosia, prodigina.
L'Antartide è un continente disabitato che, per la sua posizione e le sue caratteristiche geografiche e climatiche, può darci tantissime informazioni, sia sulla Terra sia sullo spazio, e per questo è usato come un enorme laboratorio di ricerca da vari paesi del mondo, Italia compresa. Le spedizioni del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide iniziano ogni anno alla fine di ottobre e per i Winter Over terminano dopo un anno. Fino a febbraio, quando in Antartide è estate, partecipano decine di persone, tra cui glaciologi, climatologi, geologi, oceanografi e astronomi. E si usano sia la base Mario Zucchelli, che si trova sulla costa, sia la base Concordia, che invece è nell'interno, a 3200 metri di altitudine sul livello del mare, al di sopra della calotta glaciale. L'enorme massa di ghiaccio che ricopre il continente. Da marzo a ottobre la Mario Zucchelli resta chiusa, mentre la base Concordia rimane aperta per poter raccogliere dati di vario genere in modo continuativo. Resta però del tutto isolata dal resto del mondo. Per 9 mesi fa troppo freddo perché gli aerei possano raggiungerla e il ridotto personale che la abita e si occupa della manutenzione, poco più di 10 persone contro le 70-80 dei mesi estivi, non può lasciarla. Nicosia è una degli scienziati che hanno vissuto questa esperienza estrema, paragonabile a quella degli astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale, anche se a differenza loro i ricercatori antartici non possono essere evacuati. Vengono chiamati invernati e l'anno scorso erano in 13, compreso un cuoco e 2 medici. A Concordia ci sono vari osservatori permanenti, cioè strumenti che raccolgono in modo continuativo diversi tipi di dati, ad esempio sulle condizioni meteorologiche, ma anche sui fenomeni sismici, e che sono collegati a reti internazionali di monitoraggio. Il primo obiettivo degli invernati è mantenere attivi questi campionamenti, fare la manutenzione degli strumenti, controllare che funzionino bene, aggiustare quello che si rompe, dice Nicosia. Può sembrare un lavoro noioso, ma basta sentire un esempio di manutenzione per cambiare idea. Una volta alla settimana, due ricercatori dovevano pulire dalla neve alcuni strumenti che si trovavano su una torre metallica alta più di 30 metri, che sta a più di 1 chilometro dalla base. Per salire sulla scala a pioli bisogna usare l'attrezzatura da scalata. E quando si è in cima il freddo è particolarmente intenso, perché a meno 80 basta anche un vento debole per percepirlo di più. A volte sono operazioni semplici che però in quel contesto diventano difficili. Ogni giorno uscivo in mezzo al nulla con la mia macchina fotografica, a piedi, verso i banchini, racconta Nicosia, specificando che si trovano a circa 1 chilometro dalla base per evitare che il piccolo inquinamento prodotto dalla presenza umana contamini la neve che c'è sopra. Un banchino lo usavo per misurare l'accumulo di deposizione nevosa, cioè quanto fosse nevicato, un altro per fare le foto. Non era un'operazione banale, perché io dovevo togliermi i primi 2 dei 3 strati di guanti per riuscire a ingrandire, e con un unico strato di guanti a meno 80 si rischiano le dita. Dovevo essere molto veloce. Anche riuscire a mettere a fuoco non era facilissimo, specialmente durante la notte polare o quando c'era vento.
I Winter Over sono 9 mesi di isolamento completo, in cui la base rimane aperta, i progetti scientifici vanno avanti, però la base rimane isolata dall'esterno a causa delle condizioni particolarmente ostili, fra cui le temperature che arrivano fino a meno 80 gradi.
Nelle grotte realizzate nella calotta la temperatura è un po' maggiore che all'esterno, sui meno 50, ed è costante, per questo ce ne sono diverse nei dintorni di Concordia, alcune delle quali ospitano degli strumenti di misura, sono chiamate shelter, rifugi. A volte le grotte vengono usate come riparo anche da ricercatori. Quando si va fuori con meno 70 o meno 80 gradi è consigliato scaldarsi le mani ogni 20 minuti o al massimo ogni 40, e il posto caldo più vicino è uno shelter scavato nel ghiaccio. Allora bisogna spalare un po' di neve, sollevare la botola d'ingresso, scendere una scaletta che in genere non è proprio agevolissima ed è piuttosto scivolosa. E tutto per arrivare in un ambiente a meno 50 gradi. Certo, non bisogna soffrire di claustrofobia perché sono delle specie di cunicoli. Parlando delle sue attività quotidiane sulla calotta glaciale, Nicosia non usa il tono di chi stia decantando qualcosa di straordinario che ha fatto, ma trasmette comunque grande entusiasmo, aprendo parentesi e aggiungendo sempre più particolari sulla sua esperienza. In sostanza, io ogni giorno mi vestivo e camminavo per un chilometro per andare a gestire gli strumenti in uno shelter e per fare i campionamenti, spesso da sola, anche se si cerca sempre di essere in due, continua a raccontare. La cosa difficile era doverlo fare tutti i giorni. Si restava alla base solo nelle rare situazioni di white out, quando si alza un vento talmente forte che risolleva la neve della calotta e per questo diminuisce molto la visibilità. Al punto che uscire diventa pericoloso perché si rischia di perdere il senso dell'orientamento e perdersi. In quei casi il capo spedizione chiude la base. Il suo periodo lì sarà capitato 3 volte in tutto, dice. In ogni caso, anche quando le condizioni meteorologiche sono buone, i ricercatori escono dalla base muniti di radio geolocalizzate e ogni mezz'ora devono trasmettere un messaggio alla base, dove l'informatico della spedizione rimane sempre in sala radio a monitorare chi è fuori a distanza. In un eventuale caso di emergenza, una squadra di soccorso composta dagli stessi ricercatori che vengono addestrati anche per svolgere questo compito viene mandata ad aiutare la persona in difficoltà. Lo scorso inverno comunque non c'è stato nessun incidente. Pochissime persone hanno la possibilità di vivere in Antartide per un anno, anche tra gli scienziati, racconta Nicosia. È un'esperienza per pochi privilegiati. Certi studi si possono fare unicamente in Antartide, ma dato che i posti disponibili per ogni spedizione sono limitati, esserci stati non è una cosa da poco sul curriculum di un ricercatore. Loro sono Simon & Garfunkel, mentre la storia che vi abbiamo raccontata l'abbiamo trovata sul Post, è una storia di un anno fa, si intitola 9 mesi isolata in Antartide, l'ha scritta Ludovica Lugli, insieme però alla ricercatrice Alessia Nicosia, che gli ha raccontato la sua storia incredibile nella base di ricerca Concordia in Antartide. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontarvi la nostra storia seriale originale, la storia di Ste.
Matteo Caccia racconta.
Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Come sempre accade, vi raccontiamo un pezzo di storia che rilasciamo giorno dopo giorno per 1, 2, a volte 3 settimane. Vi stiamo raccontando la storia di Stefano, in questo caso dalla scorsa settimana. Stefano è un giovane militare, nel 1980 si trova in una specie di girone infernale, è in Irpinia a tentare di aiutare la popolazione. Diciamo tentare perché un po' la gente non vuole essere aiutata e poi perché loro sono molto probabilmente stati dimenticati dalle altre sfere militari. Sono lì da giorni e nessuno sa di loro e loro non sanno nulla di quello che accade fuori. Sono finiti in mezzo a pratiche di malaffare più grandi di loro. Sono passati più di 10 giorni da quando Stefano è arrivato e la situazione non sembra migliorare. Anzi, state con noi. Domenica stiamo scavando nella cantina di una casa dove si è compattato tutto il materiale dei 2 piani che prima si elevavano sopra. Troviamo un corpo e sentiamo un urlo. Un signore si getta nella nostra direzione, riconosce la persona e se ne va piangendo. A mezzogiorno ci fermiamo, ci rintaniamo in un bar pasticceria dove abbiamo trovato un flipper che funziona senza monete. Ne approfittiamo per perdere un po' di tempo in relax.
In contrapposizione alle situazioni tragiche c'è che la vita normale nel paese in qualche modo va avanti. C'è un unico caffè aperto e anche una pasticceria. Noi siamo già lerci e capiamo che lì dentro c'è un flipper, per cui nel momento del relax, senza mangiare naturalmente, perché nessuno ci fa credito, andiamo a giocare a flipper, dove si può giocare senza la moneta, quello che è, assistendo all'andirivieni di persone che vengono ben vestite, prendono le loro paste, prendono il loro caffè e se ne vanno non prima di aver commentato qualche cosa con il barista. Il giorno successivo il flipper viene disattivato, non possiamo neanche più andare a giocare a flipper.
Nel bar è un viavai di gente ben vestita uscita dalla chiesa che prende il cartoccio di pasta e se ne va, caffè e cornetto, senza mai guardarci in faccia. Dobbiamo fare pausa. Sono tanti giorni che non ci laviamo bene e che mangiamo poco e nulla. Non riceviamo mai un gesto di cordialità. Notiamo che un signorotto ben vestito parla con il barista. A sera ritorniamo a scaldarci nel bar, il flipper è spento e la risposta del barista è che qualcuno del comune ha detto che davamo scandalo perché eravamo allegri di fronte al loro lutto. È il momento in cui tutti noi cambiamo. Capiamo che non solo non ci vogliono, ma non vogliono che noi li disturbiamo con la nostra presenza. Sono stati colpiti dal terremoto, ma sembra che il loro obiettivo sia quello di sfruttare la situazione e noi non possiamo essere testimoni di questo aspetto. Iniziamo a non fare più quello che ci viene chiesto dalle autorità. I carabinieri lasciano le loro armi in comune e si armano di un paletto di legno. È il manico dei martelli che erano inseriti nei pacchi tende. Non andiamo più in giro da soli, sempre in tre o in quattro, anche perché un carabiniere è stato aggredito e ferito ad una mano. In questa situazione inizia lo scontro con la popolazione, spesso non solo verbale.
Il compito nostro è quello di gironzolare nel paese, anche di notte, perché ci sono sciacalli, quindi dobbiamo stare attenti. Viaggiamo con i carabinieri, che però hanno paura di portare le armi con loro, e quindi lascia le armi in casa e ci armiamo di bastoni, ma senza avere la certezza di difenderci o difendere qualcosa. Noi viaggiamo nella notte, quando sentiamo un rumore di fatto ce ne andiamo, anche perché ci sono cani, ci sono bestie che girano, non abbiamo pile, non c'è luce, e quindi alla fine della fiera è un girare da soli nel buio.
Lo Stato intanto è inesistente, non esiste una protezione civile o se esiste viene utilizzata in altri posti, non esiste un conforto per le persone che sono rimaste senza casa. Alla televisione solo chiacchiere dei politicanti di turno, frasi banali e prive di senso anche per noi che ci siamo dentro. Frasi banali e prive di senso specialmente per chi ha perso tutto. Siamo praticamente chiusi nel comune e usciamo solo per raccogliere persone anziane che vengono portate davanti all'infermeria e abbandonate al loro destino. Arrivano però mezzi dall'estero, in particolare dall'Olanda. Sono mezzi carichi di cose buonissime, ad altissimo contenuto calorico, burro e zucchero. Non essendo interessanti per i locali, riusciamo a scaricare i mezzi nella palestra e finalmente iniziamo a reintegrare quanto perso prima. Saltiamo come matti di fronte ai succhi di frutta. Fino ad ora abbiamo bevuto solo latte. Noi ci siamo anche incaricati della manutenzione dei locali. Puliamo quando è sporco, creiamo un dormitorio per le persone che non possiamo certo abbandonare all'esterno. Ripristiniamo l'acqua potabile e quando arrivano i camion con gli aiuti scarichiamo i mezzi nella sala più grande. Ovviamente poi passiamo alla distribuzione, che però facciamo andando direttamente nelle case delle persone, perché non ci fidiamo più di chi viene a prendere il cibo.
In alcuni casi mi hanno chiesto come riuscire a determinare una persona che ha bisogno. Lo si capisce dagli occhi. Gli occhi rivelano immediatamente il grado di necessità che hanno le persone. Capisci la disperazione dagli occhi, capisci il bisogno dagli occhi, capisci il dolore dagli occhi. E quindi li sceglievamo così, a naso. Capivamo che tutti chiedevano, ma soltanto a pochi davamo. E non era una cattiveria, ma perché capivamo che effettivamente queste persone a cui noi davamo il nostro aiuto avevano proprio bisogno.
Scopriamo anche un telefono funzionante in una stanza, possiamo avvisare i nostri parenti che siamo vivi. Sono telefonate commoventi perché da più di 15 giorni nessuno sapeva niente di noi.
Finalmente scopriamo che nella sala di questo posto dove siamo noi, in una sala c'è un telefono e il telefono è collegato. in una stanzetta chiusa, la apriamo e abbiamo la possibilità di collegarci con il mondo. Tutti chiamiamo i genitori, tutti chiamiamo le famiglie. È bello sentire qualcuno in quel momento, anche perché sappiamo con certezza che loro non hanno idea di dove siamo noi. Noi siamo spariti da 20 giorni, da oltre 20 giorni, non sappiamo neanche più quanto, e loro non sanno dove siamo. Li avvisiamo, finalmente li avvisiamo.
Parlando, realizziamo per la prima volta l'entità dei danni e la vastità della zona che è stata colpita dal terremoto. Enorme. Da casa ci dicono che, stando a quanto dicono in televisione, tutto è sotto controllo e a breve tutti saranno rimessi al coperto. Noi invece gridiamo di non mandare nulla per gli aiuti, perché tutto quello che arriva dai privati sparisce. Gridiamo che la gente che ha non ha bisogno di nulla, e la gente che non ha più nulla non riuscirà ad avere nulla. È sconfortante avere davanti una società così arida e spietata. Di notte inizia a nevicare, deve essere Natale e il freddo è tremendo. Sono gli Strokes che cantano 80s Come Down Machine. Grazie a Luca Micheli che sceglie i brani musicali, grazie ad Anita Panizza che scrive questo programma insieme a me e a Federico Bernocchi che cura anche la nostra storia seriale originale, grazie a Paulino Corleoni che fa il sound design. A voi grazie che continuate a scriverci le vostre storie. Matteo Caccia racconta @radio24.it. Grazie a voi che ascoltate i nostri podcast in differita, cioè il nostro programma in podcast, ma anche il nostro podcast originale Don't Tell My Mom, oppure se avete voglia leggetevi il nostro libro che invece si chiama Cose che succedono vivendo. La linea va al GR, noi torniamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!